Per il ciclo Il cinema alla radio con l'autore, Hollywood Party propone Io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli. Registrazione dell'8 gennaio 2012.
Il film che presentiamo questa sera è Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. Dunque, il parterre è molto ricco, qui in studio ci siamo io ed Enrico Magrelli. Buonasera,
buonasera
Enrico.
A tutti, buonasera Alberto.
E con noi c'è Paolo Pietrangeli che salutiamo immediatamente.
Buonasera.
Paolo Pietrangeli, regista, cantante, tante cose, difficile riassumerti in una parola sola.
Sì, figlio
ma in questo
Antonio.
Caso figlio.
Sì.
Figlio di Antonio Pietrangeli che era appunto il regista di Io la conoscevo bene. Uno dei film più belli, credo, di Antonio Pietrangeli.
Anche uno dei tanti film non compresi dalla critica. I critici fanno spesso brutta e una cattiva figura. Noi come al solito diamo un'idea di quello che accadeva nel 1965, perché oltre a Io la conoscevo bene era l'anno di Per qualche dollaro in più, I pugni in tasca, Giulietta degli spiriti, Casanova 70, Il compagno Don Camillo di Comencini, quindi perché non ricordarlo, Comizi d'amore, La mandracola, Le soldatesse, Western Soda di Bruno Bozzetto, quindi un anno particolarissimo. Racconteremo poi dopo, soprattutto per i nostri ascoltatori, che ha avuto un'elaborazione molto lunga negli anni, vero Alberto?
Sì, infatti è un film che doveva essere fatto diversi anni prima per un'attrice che era Sandra Milo, poi alla fine il soggetto passò diverse traversie.
Io mi ricordo dei provini fatti anche alla SPAC, ci furono una serie di provini fatti prima alla SPAC e poi alla Sandrelli.
E poi toccò a Stefania Sandrelli fare questo bellissimo ruolo. Noi abbiamo un piccolo omaggio anche per Paolo Pietrangeli che è qui e che probabilmente si emozionerà a risentire la voce del padre. Vorremmo farvi sentire un brevissimo brano di un'intervista con Antonio Pietrangeli che gli fece Lello Bersani nel 64 sul set del Magnifico Cornuto, che è il film immediatamente precedente. Ma sta bene anche accanto a Io la conoscevo bene, perché Pietrangeli parla della commedia e di come la commedia possa molto facilmente trascolorare nel dramma. Ascoltiamo Antonio Pietrangeli.
Questi film in fondo sono mescolati di buono e di cattivo, di tragico e di patetico, di ridicolo e di comico. Forse perché io proprio non credo che ci siano i buoni e i cattivi, non credo che ci siano i bianchi e i neri, credo che ciascuno di noi abbia dentro certe dosi, variamente mescolate, variamente dosate naturalmente, di cattiveria, di ingordigia, di avidità, di generosità, di eroismo, di viltà, tutte mescolate più o meno variamente. E così vicino alle lacrime nasce il sorriso, la scena più tragica può finire nel patetico, se non nel comico, addirittura nel ridicolo. Quindi così, commedia brillante mi sembra un'etichetta così che dice poco.
E credo che sia giunto il momento giusto per far partire il film. La Ultra Film presenta, questa è la musica dei titoli di testa, un film di Antonio Pietrangeli. Io la conoscevo bene.
Stefania Sandrelli, Mario Adolf, Jean-Claude Brialy, Joachim Fuchsberger, Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno e con la partecipazione di Ugo Tognazzi.
Poi molti altri interpreti, tra cui Franco Fabrizi, Turi Ferro, Robert Hoffman, Franco Nero in una piccolissima parte, Veronique Vendel, Franca Polesello, Claudio Camaso, Solvi Stubing. Soggetto sceneggiatura Antonio Pietrangeli, Ruggero Maccari, Ettore Scola. Intanto la macchina da presa sta carrellando sulla spiaggia di Ostia e va a inquadrare prima i piedi e poi tutto il corpo di Stefania Sandrelli, ovvero di Adriana, la giovane protagonista che sta prendendo il sole sulla spiaggia. Piero Piccioni, il montaggio di Franco Fraticelli, direttore di produzione Danilo Marciani, direttore della fotografia in bianco e nero, bellissima, Armando Nannuzzi.
Avete ascoltato Voci alla ribalta.
Regia di Antonio Pietrangeli.
Paolo Pietrangeli, prima di entrare in studio ci raccontavi una cosa a proposito di questo titolo di testa.
Adesso non mi ricordo a che cosa fosse vietato, mi pare minore di 18 anni il film. dovette mio papà girare un'altra volta la scena iniziale perché la Sandrelli, che abbiamo visto a pancia sotto, invece inizialmente era a pancia sopra con il seno coperto, ma non completamente coperto, e quindi questo fatto, pur di levare questo vietato, comunque ridurre dai 18 ai 14, dovette rigirare la scena,
paradossalmente iniziale, rendendola persino sì, più sexy, sì, quasi, certo. No?
Perché questa è una costante, però.
Infatti la censura sì. Quando la censura aiuta, sì, vero? Sì. Dunque, nel frattempo andiamo avanti con la trama del film. Abbiamo visto che Adriana lavora come parrucchiera, ma un padrone, diciamo, come si può definirlo? Un
che
po'
si
porcellone,
prende, sì, si prende le libertà, diciamo.
Infatti, e quindi comincia questa serie di diversi lavori che lei si trova costretta a fare quando il suo sogno, come vedremo più avanti nel film, è di diventare attrice, di sfondare nel mondo del cinema. E ora la vediamo in un cinema dove lavora come maschera e dove sullo schermo passa un film con Vittorio Gassman.
Molto bene. Mi dia un bacio.
Voi uomini siete tutti uguali.
Mi ha preso proprio per un cretino. Non è mica la prima volta, sa, che partecipo a avventure di questo genere.
Davvero? Se lo dice lei.
Certo, però, che è bravo. Poi a me quelli altri.
E se il suo capo mi sta ascoltando.
Quando io lavoravo a Pistoia ne conoscevo uno tale quale.
Io non
un po' più bassino, magari. Era un ragazzo meraviglioso, ci ho preso una di quelle scuffie. E capirai, tu ne pigli una alla settimana. Questo è meraviglioso, quell'altro è meraviglioso.
La casa, il capo.
Quando si andava al cinema lui pagava i biglietti, io ce l'ho. E un signore simile te lo sei fatto scappare.
Il film che abbiamo ascoltato in sottofondo in questo cinema dell'Eur, che esiste ancora, l'Eurcine, è Il Successo, un film del 1963 di Mauro Morassi con Vittorio Gassman e Anouk Aimée.
L'Eurcine è diventata una multisala.
Stefania Sandrelli esce dalla sala, saluta le colleghe, sale in macchina con degli altri personaggi, Jean-Claude Brialy, che poi troveremo nel corso del film, c'è Solvi Stubig e Claudio Camaso. Si appartano in pineta, cominciano a ballare, ovviamente poi dal ballo si passa a qualcosa di più intenso e di più strano e di più forte, che è semplicemente il sesso. Ovviamente il sesso è molto presente, molto forte all'interno del film.
Claudio Camaso mi pare sia il fratello di Volonté.
È il fratello di Gianmario Volonté, sì.
E poi sulla strada del ritorno c'è un incidente, un camionista completamente insanguinato, e c'è quindi un primo presagio funesto, luttuoso.
Primo segno di morte, sì.
Solo che poi da lì si passa all'interno di un palazzo, vero Alberto?
Sì, perché ora seguiamo quella che è la traccia portante del film, che ovviamente seguiremo in tutto il suo svolgersi, ma non può andare in onda integralmente anche per motivi brutalmente di tempo. Seguiamo cioè il tentativo da parte di Adriana di diventare un'attrice, di sfondare nel mondo del cinema. E ora qui la troveremo in compagnia di un grottesco agente, traffichino, interpretato da Nino Manfredi, che la porta nella fantomatica redazione di una strana rivista che si intitola Weekend, la rivista che lancia le dive, dove Adriana tenterà appunto di assicurarsi una copertina, o forse una controcopertina. Siamo nella redazione di Weekend, dove il vecchio direttore batte in modo molto faticoso su una macchina da scrivere.
Presentiamo ai nostri lettori, eccetera, eccetera, Adri Astin, promettente giovanissima stellina alla quale non è difficile pronosticare un brillante e sicuro avvenire telecinematografico. Conoscenza in...
In che?
Inglese, francese.
Sei contenta? Lascia fammi.
Spagnolo.
Sì, è tedesco.
È tedesco, direttore? C'ha ragione.
È tedesco. Ha già firmato con una importante casa un contratto. Io lo abbozzo. Per un film di prossima realizzazione.
Due.
Ecco fatto. Questa è la didascalia. Mo scrivo il pezzo.
Guarda che mi devi parlare a sinistra, che da sta parte ci ho preso una pallonata da ragazzino. Che hai detto?
Ho detto che non è vero nulla.
Ma che vuoi imparare, mestiere al direttore? Alba Dantes, l'ha lanciata lui.
E chi è Alba Dantes?
Ah, ma così stai messa? E tu dormi, figlia mia. Sveglia che l'arba,
Guarda, questa la conosco.
Sì? Chi è? Ah, Jenny Flower, è di Sulmona.
3 anni fa a Castellammare. Mi ricordo che era la ragazza che stava proprio davanti a me.
La Jenny Flaura ha imbriagato le fotografie a tutti i giornali. L'ha mandata pure al Corriere dei Piccoli. Gli è costata una tombola e ne ha pubblicate nessuno. O vedi che Bordino non aveva uno che ti rappresenta? Gagliarda questa.
No, senti, però farsi fotografare così, oh.
Ma se capisci, così si fa, senza trucco e senza inganno.
Ma questo non si può mica pubblicare.
Non fa niente, intanto circola. Nome e telefono di dietro, la vedono, la chiamano e compagnia bella. Tu così intanto vuoi fare? Che mi rappresenta sta fotografia? Col gonnellino, il reggiseno, guarda qua, mi sembri una monaca, mi sembri.
Paolo Pietrangeli, tu avevi 20 anni quando hai...
Sì, eccomi là, vedi quel signore di spalle lì, quello lì.
Ah, una scena al bar in cui Paolo era di spalle.
Sì.
Ci dicevi che era un po' una cifra di famiglia il fatto tuo fratello compariste
dovessimo
sempre.
Sì. Ma non evidentemente, nascosti, inguattati da qualche parte.
Però voi lo sapevate.
Sì, sì.
Una cosa un po' alla Hitchcock.
Sì.
Che ti hanno pagato?
No, non è successo una questione.
Ma tu stavi sul set, collaboravi con tuo papà, semplicemente assistevi o avevi un compito preciso?
No, nessun compito. Da qui ho cominciato a chiedergli di fare l'assistente, lui mi disse di no, che prima avrei dovuto fare all'università, poi finire l'università, fare il centro sperimentale e poi se ne sarebbe parlato.
E poi invece tu ti sei messo a scrivere canzoni?
Sì, già qui le avevo cominciato a scrivere a 20 anni, poi l'anno dopo fu l'anno clamoroso per me, l'anno dell'uscita del film, perché il film fu fatto nel 65 e poi uscì nelle sale nel 66.
E tu Contessa l'hai scritta
nel 66?
Perché ricordiamo, Paolo Pietrangeli è l'autore di Contessa, cioè di una delle canzoni più famose dell'Italia del dopoguerra. Per inciso abbiamo detto anche questo. Intanto il film a che punto è arrivato, Enrico?
Dunque, c'è stata un'uscita. Vediamo un po' la struttura del film. Regolarmente Adriana incontra degli uomini che la usano in modo molto più o meno intenso. C'è stata un'uscita con Brialì, canzoni, balli, feste. Poi c'è un conto da pagare, una giovanissima Loretta Goggi, tra l'altro, me ne sono accorto adesso.
Ecco chi era. Sai che me lo sono chiesto tutto il giorno.
Loretta Goggi, alla quale...
Sta alla cassa.
Alla la cassiera del motel.
Alla quale Adriana, per saldare il conto, offre un braccialetto.
Un braccialetto che le aveva regalato Brialì, infatti. E ora Adriana va a prepararsi per fare un provino. Va dal parrucchiere a farsi bella.
Ma questa tinta andrà bene?
Altro che. In cinema i colori decisi vengono meglio. L'abbiamo già fatta a tante altre attrici.
Ah, sì? Allora va bene.
Sbrighiamoci, sennò qui facciamo notte. Coraggio, signorina, vada in scena, per favore.
Ma come sei vestita questa?
Se poteva pure mettere in vestaglia, che era uguale.
Motore, partito.
Ciao.
Carosello calzaturifici associati. Modello Safari.
Tiri sulla gonna. Azione lentamente, signorina. Torni indietro, piano, passo lento ma sicuro. Metta il piede sulla testa della tigre. Va bene, stop.
Bisogna dire che il provino era un po' particolare. Si vedevano solo i piedi di Adriana, che si era inutilmente messa un vestito alla Liz Taylor, ma poi l'unica cosa che serviva erano gli stivaloni che indossava sui piedi.
Dopo il provino, questo si alternerà poi spesso nel corso del film, questo lo diciamo naturalmente per chi non può vederlo, Adriana si trova in casa e tutte le scene che si svolgono in casa manifestano un vero e proprio smarrimento da parte della protagonista, che riceve telefonate, che in questo caso prende un appuntamento e poi decide di fare la babysitter e tenere un bambino di una vicina.
Sì, una casa tra l'altro al quartiere portuense, da cui si domina il quartiere del Testaccio, un'ansa del Tevere, quindi è una casa pure in periferia, una Roma... in una fetta di Roma che all'epoca era moderna, credo, Paolo, no?
Sì,
che
sì, costruita sì, era da una casa appena finita quella. Sì.
Nel frattempo c'è una lunga scena da riassumere. Adriana va a fare una sfilata in quel di Orvieto ed è una sfilata assolutamente tragicomica che fa seguito a un match di box. All'uscita della sfilata il personaggio di Nino Manfredi, che si chiama Cianfanna, questa specie di agente improbabile che si è rimediata, tenta di affibbiarla a un commendatore a cui ha promesso un'avventura notturna. Vediamo come va a finire.
Eccola, commendatore.
E la macchina con le ragazze?
Ah, è partita.
Come è partita? Siamo venute tutte insieme, no?
E credevano che fossi andata avanti, credevano.
Lo credevano perché gliel'hai detto tu, ecco perché.
Ma chi io? No.
No, non ti conoscessi.
Che?
Sì, tu ci senti solo quando ti pare a te.
Oh, ma se quelle matte se ne sono andate, dico che c'entro io, su.
Ah, niente, ma guarda caso sei rimasto ad aspettarmi con un amico tuo che è una persona tanto per bene, vero?
Ma chi, commendatore? Ah, giusto, quello va a Roma, se vuoi approfittare. Magari glielo chiedo io, se no fa come le pare.
Ma certo che faccio come mi pare. E vado pure con chi mi pare io, senza bisogno di ruffiani come te, hai capito?
Ma là che io come t'ho creato ti distruggo, sa. Io gli faccio i favori e guarda qui.
Beh, a me questi favori non me li devi fare, va bene? Ci sono già cascato una volta a Fregene. Mi hai fatto accompagnare da uno dicendo che tanto era pederasta. E infatti quello invece che a Roma mi ha portato subito in albergo a Santa Marinella, bellino.
C'è andata male, commenta tu. L'è venuto a prendere quel fesso del fratello.
Il fesso sono io che ho dato retta a lei.
Perché, commenta tu? Ma allora davanti mi ci posso mettere io. Ma sa barzelletta di quello che andava sempre in bianco, commendatore? No, volevo dire vestito di bianco.
Il commendatore, ma ti dico io.
L'improbabilità di Cianfan si deduce anche da quella infelicissima battuta. Nel frattempo Adriana si avvia da sola per la notte di Orvieto e scopre di essere seguita. È seguita dal pugile del quale aveva assistito al combattimento.
Mi ero messa una paura. Mi fa molto male. Qui?
Oh, no. Ormai ci sono abituato.
Beh, allora si vede che gli capita spesso.
La box è così.
Lei stava in sala, mi pare, no?
Sì, e facevo il tipo per lei, sa? E ho urlato un sacco di volte. Dai, bietolone! Forza, bietolone! Ah, sì! Si chiama così lei, vero?
No, mi chiamo Ricci Emilio. Mi chiamano bietolone perché dicono che sono lento.
Oh, mi scusi. Beh, però anche lei gli ha dato un sacco di bei pugni a quello lì, eh?
Ma io mi ricordo solo quello che ho preso.
Gli piace proprio tanto la box. Sì, insomma, ci vuole una gran passione per farsi ridurre in quello stato, no?
Bella, la passione c'è, ma anche l'interesse. Stasera mi hanno dato 80.000 lire. Guadagno più con la box che col mio lavoro.
Che lavoro fa?
Per adesso il facchino è al mercato di Civita Castellana, ma tra poco apro un negozio di frutta e ci vuole un sacco di soldi. Così, quando capita un incontro...
Io credo che per andar bene, un pugile dovrebbe sempre scegliersi un avversario più debole di lui, no?
Destrucchi l'avversario mio, così ha fatto.
La sua ragazza è contenta che lei fa la box?
Mica ce l'ho la fidanzata.
Bellina! Visto che ce l'ha...
A lei lo posso dire, l'ho vista nella vetrina di un fotografo a Grosseto e me la sono fatta dare.
E non sa neanche chi è. C'è un treno per Pistoia.
Ma non doveva andare a Roma?
Sì, ma invece di aspettare altre 2 ore potrei... È tanto poi che non ci vado. Ma sì, è meglio, vado a Pistoia. Grazie della compagnia, eh? Scusi il labbro, mi dimenticavo. Ciao, arrivederci Emilio. E non si faccia rovinare, eh?
A questo punto Adriana ha preso il treno per Pistoia. Siamo nella campagna pistoiese e c'è l'incontro nel casolare con il padre e la madre.
Mamma mi ha detto di Stefanella.
Te lo volevo scrivere, ma dove?
L'ultima volta mi accompagnò lei a Sant'Oreste, col calesse. La stazione aveva sete. Io gli comprai una birra, lei disse che era amara e ci vuole lo zucchero.
5 anni fa.
E si era fatta carina.
Anche noi era 2 Natali che non si vedeva.
Ecco, t'è uscito fuori, è colpa mia. È colpa mia perché l'avevo mandata a far la monaca a Pistoia, come se la malattia non se la poteva portare via anche qua. Lei non era come te che a noi non ci ha mai pensato. Lavorava per te che non c'eri e per tuo fratello che non poteva. E non era giusto. Meglio monaca che fare la fine mia. Tutta la vita qua in cima all'inferno. Ma Dio l'ha voluto e ci ha mandato pure questa sfortuna. Almeno lui gli spiaceri li affoga nel vino.
Nulla, fa conto non ha detto nulla. È stanca e la ragiona male.
Tieni, metti questo. Qua non siamo in città.
Da Pistoia siamo tornati a Roma. Adriana, che vuole fare l'attrice a scuola di dizione, che ci crediate o no, la maestra di dizione che sentirete tra poco è doppiata da Elio Pandolfi.
Molto bene, adesso la risata di scherno con la E, ricordate? più di testa. Se lei me lo fa di petto, non è più un riso di scherno, ma stupito compiacimento. Io aver paura di lei, questo è riso di scherno. Invece, cosa dite mai? Donna Matilde avrebbe un amante? Oh, no.
lettera affettuosa di scherno con bistecca, lettera affettuosa di scherno con bistecca, lettera affettuosa di scherno con bistecca, lettera affettuosa di scherno con bistecca.
Ecco, e mentre questa filastrocca diventa sempre più angosciante, la telecamera fa un giro vorticoso sui volti degli aspiranti attori e Adriana sviene.
Sì, la cinepresa.
Appunto. Sviene anche, sviene lei e sviene la cinepresa. Adriana però sviene perché ha un motivo. Perché, come vedremo nella prossima sequenza, è incinta.
Che cosa avrete voi altri in quelle teste? Lo sa solo il crocefisso. Tu dimmi se è possibile che una ragazza come te, giovane, bellina, ben fatta, sola, insomma con tutte le fortune addosso, si debba prendere le cotte sia pure per tipi meravigliosi, come dici tu, e cacciarsi in questi pasticci da stupidella di provincia. Per fortuna ti sei rivolta a me. Figurati che una scombinata, di cui non faccio il nome per carità di patria, l'ho aiutata 15 volte, 15, capisci? Neppure fossero bruscolini. Per conto mio, incoscienza pura, un po' d'attenzione, signori, eh?
E se me lo tenessi?
No, scusa, credo di non aver sentito bene. Ripeti, per favore? Tenertelo. Ma lo sai almeno cosa significa? Per uno come te vuole dire chiudere, addio a tutto. Mani e piedi legati, per sempre. Oppure lo dai a Baglia e ciao. Ma per vederlo una volta all'anno, caro, ti costa. Comunque, se vuoi dare da mangiare per tutta la vita un estraneo che appena ti entra nell'età della ragione, ti comincia a far domande, a recriminare, padronissima. Chi ti tiene?
Sì, forse lei ha ragione. Può darsi, però un po' mi dispiace.
Ma cosa dici? Tra poco tutto è fatto e vedrai che stasera non te ne ricordi già più. Mi pare che finora ti ho consigliato benino. Intanto questa casa te l'ho trovata io, vero? E quando sarà messa su come si deve, vedrai come te la invidieranno. E la stola? Guarda che ti ho fatto fare un affare di quelli.
Il 15 le porto l'altra rata.
Sì, è proprio il momento di pensare alle rate. Solo mi fa una rabbia che una come te, certe ragazze che si sono lasciate aiutare da me, adesso te le vedi girare con tanto di Jaguar e alle prime della scala con certi cosi così alle dita che non se li sogna neppure Grischelli. E ti assicuro che non hanno la tua presenza. Guardala qui, dura come un sasso. Conosco degli amici che per delle cose così ti metterebbero ai piedi le loro fabbriche con tutti gli operai dentro. Ehi, di, ci penso io a te?
No, vedi signora, io ai soldi così non ci ho mai voluto pensare. Ti complicano tutto e poi una è obbligata.
No, adesso mi fai proprio incacchiare. Queste sono bestemmie belle e buone. Scusa la sincerità, ma fossi una che non si tocca con un dito, dice, beh, è questione di principio. E la Maria Goretti? Ma tu invece mi pare che vai un po' allo sbaraglio, a chi tocca tocca, tipo pesca benefica dei mutilatini.
Ma scusa, non sai neanche chi è il padre? Sì, è vero, però è diverso. Io ogni volta mi affeziono e allora... Ma mettersi a cercare così, per calcolo, e poi è faticoso. Magari ti capita il vecchio, brutto, che non ti porta neanche a divertire, a ballare.
I reumatismi sono un sintomo di ricchezza. Il giovanotto bellino che ti balla lo yeye non ha le fabbriche, tesoro mio.
No.
Penso a tutto io. Tu stai buona qui finché non ti chiamo.
Karin Dohr, l'attrice che interpreta Barbara, era doppiata da Adriana Asti, a proposito di doppiaggi d'eccezione.
Volevo chiedere a Paolo Pietrangeli, noi abbiamo trovato, lavorando un po' sul film, una serie di dichiarazioni e di attori e anche di collaboratori stretti di appunto di tuo padre, e in particolare Tullio Pinelli, che ha sceneggiato con lui Ado e le compagne, racconta, era un uomo molto timido. Sul set girava sempre uno stato di angoscia, questo lo rendeva apparentemente aggressivo, si vedeva anche appunto nella fase di lavorazione del copione che aveva tanti dubbi. Corrisponde questo ritratto, questa immagine che Pinelli dà di tuo padre?
Sì, credo che io ho avuto modo di vederlo nel set e fuori set, era un'altra persona, era ordinato e puntiglioso anche a casa, ma non così tanto, lì era addirittura ossessivo. Cioè, io mi ricordo una scena proprio di questo film girata con la Sandelli, non so se si fecero 35-40 ciak, cioè cose.
Ma infatti questo anche Catherine Spack dice che spesso faceva 40 ciak e poi sceglieva magari il secondo.
Sì, questo lo dicono quelli che soffrivano il fatto che facesse, secondo me sceglieva il 39esimo, però insomma può darsi anche che qualche volta capitasse che scegliesse il primo.
Stefania Sandrelli, forse è arrivato il momento di spendere due parole su questa attrice che allora era quasi agli esordi e che tuo padre portò a livelli di recitazione straordinari, forse mai più ripetuti.
No, anche perché poi era difficile la parte che fa qui e si porta il film tutto sulle spalle lei, cioè sempre presente, con delle cose, dicevamo prima, fuori onda, che sono complicate per un'attrice, non è un gioco di montaggio, ci sono piani sequenza di un paio di minuti che sono obiettivamente difficili.
Primi piani che farebbero svenire chiunque. Sì.
No, ma era continuo il fatto che papà tornasse a casa e dicesse quant'era brava e straordinaria. Tanto io sono vissuto nel mito della Sandrelli, che non ho mai conosciuto se non una volta al Costanzo Show come ospite. Mi sono vergognato.
Forse possiamo aggiungere che può incuriosire magari i nostri ascoltatori che Torrescola ha scritto tutti i film tranne il primo e l'ultimo,
sì,
di Antonio Pietrangeli.
Sì, sì, sì.
Lui e Maccari, vero? In coppia. Maccari.
C'era questo studio al piano di sopra della casa dove abitavamo, dove passavano Cola, Maccari, Pinelli, Flaiano, Pasolini. Io guardavo questi signori che andavano al piano di sopra, all'inizio non capendo chi fossero, poi quando ho capito con la rabbia di dove stare al piano di sopra.
E loro hanno scritto questa sceneggiatura nell'estate del 1961. Il film che vi stiamo proponendo questa sera è del 65 e la Sandrelli è stata la prima scelta di Antonio Pietrangeli. Io ho trovato tanti strani nomi e questo poi ha creato molti problemi proprio nel trovare i finanziamenti per produrre il film. Tra i geniali o non geniali produttori hanno pensato a una sfilza di nomi, alcuni forse improbabili e inventati. Hanno pensato a Natalie Wood addirittura,
sì, sì,
a Brigitte Bardot, alla Cardinale, già siamo un po' più vicini, a Silvana Mangano e a Daniela Rocca, che in quegli anni era molto molto molto,
sì,
popolare.
Alcune di queste erano giovani, ma non così giovani come la Sandrelli, quindi sarebbe stato uno strano film con qualcuno di queste attrici che hai nominato.
Direi che possiamo riprendere nel corso delle sue avventure nel mondo dello spettacolo o dintorni. Adriana, il personaggio interpretato da Stefania Sandrelli, è capitata a casa di uno scrittore. A casa è un'espressione eufemistica, insomma. Uno scrittore presumibilmente famoso se l'è portata a letto. E siamo al mattino dopo e c'è questo dialogo fra i due personaggi.
Certo che il tuo è un bel mestiere, dà soddisfazione. Ah, ho visto una fotografia tua su Paese Sera. 320 pagine. Scrivi molto tu, eh?
Come tutti quelli che non hanno niente da dire.
Come sarebbe?
No, niente, non ti preoccupare.
Ma non ce l'hai una radio?
Le canzonette mi danno ai nervi. Il sapone e il dentifricio me li scelgo da me.
Sai ballare?
No.
E nuotare?
No.
Ma allora che sai fare?
Niente.
Ma non sono mica poi cose tanto importanti. Oggi un'esperienza singolare da segnare a parte. Incontrata Milena, ragazza bella e eccitante. Chi è Milena?
Nessuno, lascia stare. È una ragazza che ho conosciuto molto tempo fa.
E la metti in un libro?
Forse. Ti ho detto lascia stare.
Ma perché, scusa?
Ma perché non ti riguarda. È una come tante altre.
Scommetto che te la sei portata a letto.
Con tipi come lei non è poi un problema.
Beh, si vede che gli piacevi.
Gli piacevo? Sì, può darsi, ma il fatto è che le va bene tutto, è sempre contenta. Non desidera mai niente, non invidia nessuno, è senza curiosità. Non si sorprende mai, le umiliazioni non le sente. Eppure, povera figlia, dico io, gliene capitano tutti i giorni. Le scivola tutto addosso, senza lasciare traccia come su certe stoffe impermeabilizzate. Ambizioni zero, morale nessuna, neppure quella dei soldi perché non è nemmeno una puttana.
Che parole.
Per lei ieri e domani non esistono. Non vive neanche giorno per giorno perché già questo la costringerebbe a programmi troppo complicati. Perciò vive minuto per minuto. Prendere il sole, sentire i dischi e ballare sono le sue uniche attività. Per il resto è volubile, incostante, ha sempre bisogno di incontri nuovi e brevi, non importa con chi. Con se stessa mai.
Milena sono io, vero? Sono così. Una specie di deficiente.
Ma no, al contrario. Forse sei tu la più saggia di tutti.
Questo scrittore era interpretato da Joachim Fuchsberger ed era doppiato, come forse avrete riconosciuto, da Aldo Giuffrè. Lui dice una battuta su cui vorrei che Paolo Pietrangeli facesse un commento. Dice: non sopporto le canzonette.
Sì.
Mentre invece credo che tuo padre fosse come minimo affascinato dalle canzonette, perché hanno nei suoi film un ruolo decisivo, questo è pieno di musica dell'epoca.
Cioè, era uno strano rapporto, le amava ma le detestava anche. È vero che quando cominciai io a fare canzonette o canzoni, insomma, all'inizio fu complicato. Però le sentiva nella sua vita, tant'è vero che qui la colonna sonora è praticamente fatta tutta da canzoni, però era un rapporto non sereno, non tranquillo.
Forse tuo padre era d'accordo con Truffaut quando dice che le canzonette contengono delle verità,
sì,
anche
sì,
quando
sì,
sono banali.
Sì,
quando
sì,
sono...
Certo.
Dunque, stiamo arrivando a uno dei punti focali del film.
Uno dei
vero,
punti focali, c'è stato un altro incontro di quelli sfortunati con un altro uomo e arriva una festa, siamo sempre all'Eur, il padrone di casa un po' accigliato prende degli appunti, il padrone di casa è Franco Fabrizi.
You be the only one, I told her true.
Ah, ciao, scusami, Barbara.
Mi rapiscono, torno subito.
È arrivato, c'avevo una paura.
Te l'avevo detto che per 150 grammi d'oro si muoveva.
Ma dove sei cacciata, Alice? Cercala un po', quella gradina.
Sì.
Oh, Roberto, ti aspettano tutti. Ma sei sicuro che ci davamo del tu?
Non...
Ciao! Oh, se tardavi ancora un po' rimanevi senza mangiare. C'è bella gente, sai. Dove ne puoi Luchino Visconti? Poi all'ultimo momento è stato trattenuto. Guarda che belle rose che ha mandato.
Ah, belle.
Di la verità, questa l'hai scritta te.
Si dice in giro, sa che lei è malfidato.
Beh, guardi che con la gente che circola mi fido anche troppo, Ma lei la incontro sempre, com'è? Roberto, permetti, ti presento la festeggiata.
Ah,
la signorina Alice Standal. Standal, ma dove li peschi sti nomi? Ciao.
Sera.
Ah, sei carina, brava. Di dove sei?
Di Trasagis.
E che roba è, Turchia?
Oh, no.
Provincia di Udine.
Ah, Udine.
Osteria, ti piace il vino?
Ah. Eppure a te io t'ho già vista, dove?
A me? Ah, forse lei avrà visto la mia bocca alla stazione.
Come la bocca alla stazione? Che è?
Il manifesto per una marca di Rossetto. C'è solo la bocca. 5 metri per 2.
5 per 2? Pensa un po' se dovevi fare la reclama a una marca di mutandine.
Signori, un momento. Signorina, ti piace spegnere qualcosa lì? Ma che fa? Signore e signori, visto che stasera l'attore più simpatico e più pagato... Lo posso dire,
beh? Se non c'è nessuno del fisco, fai pure.
Bravo. Ha voluto onorare Casa Paganelli con la sua presenza, noi vogliamo dargli un premio. Che non sarà importante come i leoni, le grolle, le palme e i nastri che ha avuto finora. Ma è un premio dato con affetto, con ammirazione, con semplicità e oserei dire con calore fraterno.
Bene. Grazie. Ehi, Bagini!
Ah,
ma che piacere! Scusa,
Vai, vai, va bene.
Ma come stai, caro Bagini, quanto tempo che non ti vedo. Come va?
Bene, bene. Insomma, non c'è male, ecco.
Sì.
Roberto, è un momentaccio, non ce la faccio.
Sì,
Sono dolore.
Chi è quella ragazza?
Qua.
Quella che era con te adesso, che l'hai in nero.
Ha detto che sei simpatico, che gli piaci.
Davvero?
Sì. Anzi, Roberto,
se vuoi organizzo una festa come questa pure per te. Così ti faccio uscire dall'anonimato e ti impongo nell'ambiente. La vuoi fare o no, l'attrice?
Beh, sì.
Certo che ho le spese. Hai visto che anima di scena che ti organizzo. E poi ci stanno i fiori, gli inviti, il premio d'oro per l'intervenuto d'eccezione. Beh, insomma, regolati sul mezzo destone. Beh, guarda, per te lo faccio per 400.000, va bene? Perché io vado a simpatia, d'accordo?
Permesso?
Sì, mi piacerebbe, ma non è uno scherzo.
Guarda, tu pensaci con calma e poi mi fai sapere. Così io ti inserisco nel calendario delle manifestazioni. Tanto per cominciare, ti faccio fare una bella intervista sul cinegiornale. Gratis et amore dei. Va bene? Adesso te la combino. Aspettami qua. Fatti. Paghetti te la fa subito l'intervista qui stesso. Cerca di farla bene. Hai capito?
Ma non lo conoscevate? Bagini è stato più ricercato Latin Lover d'Europa.
Sì. Beh, anzi, ha avuto perfino un flirt con Ava Gardner.
Adesso ve lo faccio raccontare.
Abagì, è vero che Ava Gardner ne si era innamorata a cotta di te?
Non tocchiamo questo tasto.
Avete visto che vi dicevo? Quando hai fatto quella parte nella Contessa Scalza? Ma ti racconto.
Innamorata, diciamo, aveva perso un po' la testa. Un coup de foudre, come dicono le francesi.
Un coup de foudre.
Mi telefonava, Me la trovavo sempre sotto casa.
Ah, sì. E tu invece niente, duro.
Niente.
Oh, lui la faceva soffrire. Anzi, alla fine sapete che le ha detto, cara Ava, vai da Dominghine, vai da chi ti pare, ma... Con Gigi Bagini niente da fare.
Ma naturalmente glielo dici in inglese.
Ma è vero?
Ma che è un matto, non è vero niente. Ah, senti un po', Bagini, tu conosci il dottor Cianfanna, vero?
No, veramente non ho questo piacere.
Lei Cianfanna adesso produce un film, eh?
Ah, sì.
Ecco,
certo.
Bagini è un elemento che le può essere utile.
Ah, bravo.
È un attore di
prim'ordine. E che sa fare Bagini?
Ah, tutto, guardi, io so fare
già qualche cosa.
Prego, s'accomodi.
Grazie.
Bagini, c'è una sigaretta?
Volentieri, su.
Grazie.
No,
Cianfanna.
No,
dico, tenga presente che sa otto lingue, è poliglotta.
Ah, bravo, giusto adesso sto facendo un film di coproduzione con l'America.
Esatto.
Grazie, ma a cavallo ci sa andare. Ci sa andare a cavallo.
A cavallo.
Ma proprio a cavallo?
No, peccato. Piano, che se no se ne accorge.
Magari il cavallo potrebbe portarlo a mano.
A mano? E mandò porta a mano. Almeno sopra ce le montagne, anche se sta fermo.
Ah, però sa fare le crachette.
Chi? Il cavallo?
No.
Ah, lui. Scusi, Bagini, no, avevo capito.
Non ha bisogno anche di un fantasista?
Sì, mi serve un clacchettare.
È più bravo di Bagini, dove lo trova?
Modestamente.
Faccia vedere.
Qui.
Dai, bacino.
Faccia le clacche.
Non c'ho le scarpe adatte, c'è il tappeto.
Le faccia così alla meglio, tanto per avere un'idea.
Alla meglio, capirete.
Come? Ragazzi,
levate tutto.
Questa è un'occasione unica per lei.
Se le fa sul tavolo è lo stesso per lei.
La scena rappresenta proprio uno che balla sul tavolo.
Vedi, sei nato con la camicia, avanti, attacca, datti da fare.
Scende da cavallo, va sul tavolo.
Cosa ci fai? Aspetta, Bagini, annuncia prima il numero. Cosa ci fai?
Beh, farò il treno, un mio cavallo di battaglia.
Per treno.
No, zitti adesso.
Ma è a vapore elettrico questo treno.
Ci vuole concentrazione. Ecco, con la sua bella scarpa bianca. Oh, qui il treno è ancora in stazione. Poi fai, già, devi partire.
Piano, dai, bene. Forza, dai, bravo!
Non dovresti accelerare. No. Una volta si è calcolato che ha raggiunto i 40 all'ora. Ah, ti sei arrugginito. Prima le facevi meglio.
Ti bisogna stare piedi, stai a livello.
Ma non gli gira la testa.
A chi? A Bagini. Ma può andare avanti così tutta la notte.
Sì, così.
Vai, non ti fermare, vai!
Bravo, Bagini. Si sieda, ma le da su ancora continua a fare ste cose.
No, scusa, vuole che sia.
Si riposi.
Vuole che glielo rifaccio un'altra volta?
No, ma che buon morire, ho già visto tutto, grazie, si siede. Poi grazie, ci ha soffiato.
Signorina, cosa fa qui a Roma?
Ci sto per lavorare.
Adesso vieni più avanti, dai. No, non guardi in macchina. Fai una panoramica fino ai piedi. Basta così, stop. Si alzi. Lei è giovane, bella, elegante, spigliata.
Molto gentile, grazie.
Vedrà che prima o poi avrà un grande successo.
Non so, speriamo.
Ok, così abbiamo finito. Mille grazie, signorina. Arrivederci.
Grazie a lei.
Probabilmente li avrete riconosciuti dalle voci a questa festa. L'ospite d'onore è Enrico Maria Salerno, il patetico personaggio che ha avuto successo è Ugo Tognazzi, che si proprio lancia in un'esibizione, una performance da antologia, nel vero senso della parola, proprio un numero che viene direttamente dal varietà. Pietrangelo, ci stavi dicendo qualcosa a proposito di tutta la folla che partecipa a questa festa?
Sì, che c'era sempre il problema che la produzione pagava poco e quindi le comparse erano brutte, insomma c'è stata un'imbarcata di amici, conoscenti, praticamente quasi tutti quelli che vedevo mi ricordavano un pezzetto di infanzia, perché una era un'amica di mia madre, un'altra era zia, un'altra due così.
Insomma, faceste una vera festa, una festa di famiglia, anche se immagino durò qualche giorno, perché per girare una sequenza così...
qualche notte mi ricordo, ma due o tre notti.
Ma una curiosità, Tognazzi è semplicemente incredibile in tutta la caratterizzazione e soprattutto in questo frenetico tip-tap ballato su un tavolo in cui imita il treno. Quante, ecco, lì quanti ciak gli fece fare
non
tuo padre? Perché lì rischiò veramente di morire.
Mi ricordo che fu una sera sola a Tognazzi e non ne fece tanti, perché poi era veramente straordinario. Adesso non mi ricordo, 3, 4, 5, ma insomma nell'ordine di un numero umano di ciak.
Durante la festa l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo visto, la Sandrelli gira un cinegiornale sperando che questo sia un segno, infatti alla fine delle riprese è particolarmente soddisfatta, andrà al cinema per vedere il risultato su grande schermo.
E soprattutto andrà al cinema dove ritroverà le sue ex colleghe mascherine e vedrà questo cinegiornale insieme a loro, con l'esito che ora sentiremo.
Ma è sicuro che sta in questo numero?
Non lo so, ma hanno detto di sì.
Garda Brum, che si è esibito.
Ma sì, l'ho letto io sulla locandina del cinegiornale. E per finire, un volto nuovo.
Un'altezza variante tra i 200 e i 600 metri.
Ciao, Frank. Andrea, come ti sei fatta importante. Ammazzate come sei vestita, proprio da manchetti.
Figure.
Volete?
Così ci cacciano in
testa. Che ti sei già scorrere la faccia.
Pieni di emozioni per il numeroso pubblico che ha seguito la competizione. Ha vinto per le sue personali doti di perizia e di coraggio.
Se dopo non aspetta nessuno, perché non andiamo a mangiare una pizza?
Sì, e chi ce la fa? Se me la porti a letto.
Eccola, eccola!
E per finire, un volto nuovo. Vi presentiamo Adri Astin, nuova promettente stella del firmamento cinematografico romano. Sentiamo ora dalla sua viva voce quali sono i suoi programmi e le sue speranze. Cosa fa, signorina, qui sul letto?
Ci sto per lavorare.
Lei pensa di fare molta strada?
Non so, speriamo.
Ha qualche titolo di studio? Liceo, università?
Non so, speriamo.
Quale personaggio storico le piacerebbe interpretare?
Non so, speriamo.
È una bella scelta. E da quale regista le piacerebbe essere diretta?
Non so, speriamo.
Eh sì, Speriamo che, essendo un'attrice presa dalla strada, non finisca sui marciapiedi. Vi abbiamo presentato un volto che alla infinita varietà di espressioni unisce una pronta intelligenza e una signorile eleganza.
Eri tu ed eri là per me. Il tempo si fermò e per un attimo tu hai vissuto con me.
Cinema alla radio con l'autore, state ascoltando Io la conoscevo bene.
Hai vissuto con me, con me.
Ecco, siamo usciti in questo modo dal finale del film, passando direttamente dalla scena in cui Adriana vede il proprio cinegiornale così deformato, così reso orrendo da un gioco di montaggio, di ripetizioni e di domande create ad arte, direttamente al rumore che avete sentito, che è quello del suo suicidio, il momento in cui Adriana fa la scelta di buttarsi dalla finestra di questo palazzo dove abitava e di porre fine a questa sua triste avventura nella Roma degli anni 60, nella Roma del cinema, nella Roma della dolce vita, non so, è un film che a me ricorda la dolce vita in certi momenti. Prima si diceva, Enrico, che quella scena della festa è un po' altmaniana, ricorda, cioè,
sì,
un film di Altman, ma ricorda anche un'immortale scena della dolce vita, quella della festa, lo spogliarello, eccetera, eccetera. È un po' l'Italia di quegli anni.
L'Italia di quegli anni, e poi è quel sottobosco dello spettacolo fatto, appunto, Alberto diceva, di cinema, ma abbiamo visto anche di pubblicità, di primi spot pubblicitari, mm-hmm, dei cinegiornali, che era un momento sempre abbastanza esilarante. Paolo Pietrangeli seguiva attentamente i film di suo padre, i film di tuo padre, andavi alle proiezioni. Quali erano però le tue reazioni quando li vedevi allora?
Ma io ho capito che razza di regista fosse mio papà proprio con questo film e con La visita, perché prima c'era un conflitto tra me e mio padre. Il conflitto si esternava nel fatto che io dicessi che non mi piacevano i film di papà, cosa che non era vero, ma insomma dovevo dirlo, mi sentivo in dovere di dirlo, ma poi fu così convincente. Il tipo di conflitto era essenzialmente ideologico, era all'inizio degli anni 60, quindi l'impegno politico di un movimento studentesco. E una volta mi ricordo che lui mi fece tutta una specie, si arrabbiò molto, non succedeva spesso, e mi spiegò perché poi alcuni film che non parlassero direttamente i politichesi, non parlassero di politica, poi fossero assai più importanti di altri invece esteriori, che invece tiravano fuori dei manifesti. E fu come una frustata. Io da lì mi ricordo poche discussioni con mio padre, questa fu una di quelle che mi è rimasta impressa fino adesso. In quegli anni ci fu una cena a cui assistetti, in cui c'era mio padre e Rizzoli, avevano appena fatto 8 e mezzo, proiettato 8 e mezzo. Rizzoli era molto pessimista sugli esiti del film, insomma, come se avesse fatto una stupidaggine. Mio padre, che conosceva Fellini, ma non c'era un grandissimo rapporto, fece una sparata difendendolo, dicendo che non era possibile continuare con produttori così ignoranti, e quello è un film capolavoro, è una cosa straordinaria dal punto di vista del linguaggio, significava un ricomincio da capo di un nuovo modo di fare il cinema. E lì fui contento di essere il figlio di mio padre.
Bene, mi sembra un finale bellissimo per questa trasmissione, ci ha permesso di ricordare un film magnifico. La trasmissione di questa sera è stata fatta da Silvia Toso, Gianluca Micozzi, Valerio Rivelli, Miriam Mauti, Paolo Pietrangeli, che salutiamo, il centro di produzione di radio di Via Asiago, e Alberto Crespi e Enrico Magrelli, che l'hanno condotto.